seconda fase, i discepoli celebrano la loro fede, il credo, i cantici. E nel Nuovo Testamento ci sono tanti brani che si rifanno alla celebrazione, alla preghiera, alla celebrazione, no? Alla professione di fede, quindi l'annuncio carismatico trasmesso e poi professato durante anche le celebrazioni. Allora, vediamo un credo, una professione di fede. Prima Corinti 15:1-11, in particolare i versetti da 3 fino a 8. Prima Corinzi, dopo Romani, Atti degli Apostoli, Lettera ai Romani, Prima Lettera ai Corinzi. Allora, alcuni... tutto il brano è 1:15, però in particolare adesso vedremo da 3 a 8. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. E poi continua. Non ci interessano in particolare questi versetti. Allora, quando Paolo ha scritto questa lettera, così come ce l'abbiamo. Io ho messo un periodo molto ampio, dipende quando andate, andrete, o se vorrete leggere i commentari, troverete questa oscillazione di date, tra il 54, 55, il 56, qualcuno arriva al 57, quindi vi ho messo proprio gli estremi dell'oscillazione, no? Dopo Cristo, la scrittura della lettera. E vi ho dato Prima Corinti 16:21. Andate a vedere, dice che proprio questo l'ho scritto io, di mio pugno. Era solito fare così Paolo, forse c'era un segretario che scriveva, però alla fine metteva il saluto e alcune parole di propria firma, con la propria firma. Era la firma delle lettere, no? Anche qui questo è scritto. Quindi è stata scritta più o meno in questo periodo. Ma quando lui ha fatto questo annuncio a cui si riferisce, avete sentito? Io vi ho trasmesso, quindi questa è la scrittura, ma lui dice io vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. Quando? E facciamo un altro passettino indietro. Quando Paolo è andato a Corinto? Circa il 51-52 dopo Cristo. È in quel momento che lui ha fatto l'annuncio, vi ho trasmesso l'annuncio cherigmatico, su cui poi si è fondata questa chiesa, quella di Corinto. Va bene? 51-52. Ma lui, quando l'ha ricevuto, vi ho trasmesso, ma lui quando l'ha ricevuto questo annuncio? Presumibilmente, vi ho dato tutti i riferimenti che potete andare a leggere, l'ha ricevuto da Anania. Anania. Quando lui è andato da Anania? Bisogna leggere queste cose. 10 al capitolo 10. Tutta la sua conversione e poi il suo andare da Anania, questo cristiano che poi gli ha trasmesso il credo, la fede. Avete capito questi passaggi? Siamo tornati indietro a che anno? Più o meno 35-36, dopo Cristo, pochi anni dopo la morte di Gesù. Lui ha risurrezione, lui ha ricevuto questo che trasmette, l'ha trasmesso a Corinto dopo 15 anni, 16 anni, e ha scritto ai Corinti ricordando quello che lui aveva detto dopo scarsi 20 anni. Mi sono spiegato il cammino? Questo è il cammino che abbiamo fatto all'inizio, a ritroso, no? Ma vedo che siete in difficoltà su questo. No, va tutto bene? La lettera scritta che rimanda a un annuncio che lui aveva fatto e che rimanda quando ha ricevuto lui. Io vi ho trasmesso quello che ho ricevuto. E siamo ritornati quasi, quasi all'evento stesso. Vedete, questa è una delle cose più antiche che abbiamo nella Sacra Scrittura, eh? Questo passaggio, questo credo, questo kerygma è uno dei passaggi più antichi di tutto il Nuovo Testamento, qualche anno dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Beh, ti viene, che dire, una certa emozione, no? A ritrovarti davanti alle parole dell'annuncio cristiano, così antico, questo riportato da Paolo, eh? Allora, ho detto qui in greco la forma dei verbi, e qui c'è Jacopo che ci potrebbe fare una lezione. Voi sapete che Jacopo è laureato in lettere antiche, quindi e conosce bene il greco. In greco i verbi indicano soprattutto l'aspetto dell'azione. Noi invece in italiano abbiamo un altro modo di vedere. Se un'azione è continua, se è puntuale. Azione continua, qual è? Io, tipo, sto facendo lezione. Che significa? Sto facendo. Io feci lezione. Che significa? Mi rimanda a un momento preciso, io ho fatto la lezione, è finita lì. Io a voi ho fatto tante volte lezioni. Che significa? È nel passato l'azione, ma è un'azione continua nel passato, nel passato. E come dal tono, come l'ho detto, vi accorgete che pure voglio dire, io ho fatto tante volte lezioni, eppure, ovvero, e allora, in questo pochi versetti, soprattutto i versetti 3b, 4 e 5, c'è solo un verbo al perfetto. In greco, quando c'è il perfetto, poi lo vedremo per il fatto di crocifisso, è importante, quando c'è il perfetto vuole indicare un'azione che ha avuto inizio ma che continua a produrre degli effetti nel presente. Quindi, e qual è questo verbo solo al perfetto? È risorto. Attenzione, riflettete. Che Cristo morì, è morto una volta Cristo, morì, azione puntuale nel passato, fu sepolto, azione avvenuta, puntuale nel passato, e non è il passato come gli altri, è risorto, significa che è avvenuto in un momento questo, ma che continua, vedete? Vedete, scrivendo semplicemente, cercando di capire il testo, le cose che riusciamo a capire, di una profondità estrema, no? Cioè, il modo di scrivere Paolo, il kerygma, dice, è successo, è morto, è successo, fu sepolto, è successo, è risorto, è successo, e continua a essere risorto, non è finito, non è risorto un momento e poi basta, è risorto, c'è stato il momento della sua risurrezione, ma continua ad essere risorto. E poi ci accorgeremo come gli evangelisti svilupperanno questo punto in maniera bellissima, splendida, per farci capire che significa che Gesù è risorto e continua a essere risorto attraverso le loro narrazioni, attraverso i loro racconti. Non stiamo parlando di uno che adesso è risorto, e questo è il senso, adesso è risorto. Mi sono spiegato? Egli si è fatto, e che apparve a Cefa, e quindi ai dodici. Il verbo greco, opte, e si è fatto vedere. Così bisognerebbe tradurlo. Nei vostri sussidi c'è un'altra finestra, e si è fatto vedere, in cui scoprirete delle cose interessanti. Nel credo di Prima Corinti 15, numero 2, torna più volte il verbo egli è apparso. E noi, a partire proprio da questo verbo, siamo abituati a parlare di apparizioni di Gesù risorto, anche su questo termine, no? L'apparizione, chissà quando lo pensiamo fantasma, Gesù. Chissà quando siamo più vicini all'idea del fantasma che ad altro noi, quando diciamo è apparso. Lui combatterà contro questa distorsione, nei racconti lo vedremo. Non sono un fantasma. La parola è ambigua, può evocare un fantasma, al contrario, suggerire una sorta di presenza fotografabile. Attenzione a questo termine. Allora, da una parte è un fantasma, dall'altra chiamiamo in causa Piero Angela col suo metodo corrosivamente scientifico. Perché lo intende in maniera assoluta, senza rendersi conto che non è l'unica dimensione dell'uomo quella del metodo scientifico. Non se ne rende conto lui. Allora, è chiaro che chi fa certi lavori, Giacomo, chi ha studiato in certe facoltà, capisce bene quello che voglio dire io. Cioè il metodo di 2 più 2 fanno 4, e assolutamente mai 3. Il metodo di uno che dice H2SO4, acido solforico, basta, non può essere altro. Non so se mi spiego, con la verifica, in provetta, tutto quello che si fa, il metodo scientifico, è inutile, non devo perdere tempo a spiegare, pure dal punto di vista teorico, filosofico, come si muove il metodo scientifico. Ecco, fotografabile vuole dire questo. Cioè l'apparizione, ti metto la macchinetta, è Gesù, e vedi, scusatemi, e vabbè, no, non la voglio fare adesso questa polemica, la faremo dopo, quando si capisce meglio, Quindi, allora, la forma del verbo greco usato qui significa piuttosto farsi vedere. Si insiste dunque sul fatto che Gesù ha l'iniziativa di manifestarsi a chi vuole e quando vuole. A chi vuole e quando vuole. Il filosofo ebreo Filone, contemporaneo di Paolo, lo mostra bene. Parlando della visione di Dio ad Abramo, scrive: non Abramo ha visto Dio, ma Dio si è fatto vedere da Abramo. L'uso di questa forma greca nella Bibbia è significativo. Nell'Antico Testamento è usata per le teofanie, altra parola, che è la teofania o manifestazione di Dio. Per esempio Genesi 12:7, 17:1, Giudici 13:21, dove si insiste sulla missione affidata più che su ciò che si è potuto vedere. Segnatevelo questo, Non è tanto sulla vedere, ma soprattutto l'accento è su quello che devi fare perché hai visto. La missione che ti viene affidata. Ma stanno scattando dentro di voi tante immagini, tante riflessioni, o no? Stiamo parlando solo di alcuni termini, siamo all'inizio. Luca lo usa assai spesso. Un angelo si fa vedere a Zaccaria 1:11 o a Gesù nella sua agonia 22:43, non ricordate? Luca, l'angelo di Luca, l'angelo si fa vedere a Gesù. Gesù appare a Paolo sulla via di Damasco. Gesù si fa vedere da Paolo. Infatti, non so se avete notato, i suoi compagni non vedono nulla. Quindi non è fotografabile. Stanno lui e gli altri. Lui vede, Gesù si fa vedere da lui, ma gli altri non lo vedono. Ogni sogno, 16:9. Un cantico antico parla di Gesù che si fa vedere agli angeli, 1 Timoteo 3:16. Tutto ciò ci invita a essere prudenti. Il verbo usato, ofte, orao, vedere, il verbo usato in forma passiva, parla di un'esperienza reale, ma non fotografabile, per usare i termini moderni, reale. Io l'ho avuta questa esperienza, so che è stata determinante per la mia vita. E non vi posso dare la fotografia. È chiaro? Io ho avuto l'esperienza dell'incontro col Signore Gesù quando mi ha detto che dovevo seguirlo nella via del sacerdozio. L'ho avuta, ho ricordo di quella esperienza, e come? Anche in maniera puntuale, ma da allora è cominciato tutta la vita che è ancora questa attuale mia. Ma mica vi posso raccontare attraverso immagini che cosa è successo quel 4 ottobre 1976.
La vita.
Ma per me è reale, è la vita mia. Sono 35 anni. È reale, ma non fotografabile. Ecco perché vi ho parlato del metodo scientifico, no? Non fotografabile. Allora, per dirla velocemente, ma però molto velocemente, com'è il metodo scientifico? Io assisto a un fenomeno. Lo analizzo. Che faccio? Cerco di ripetere l'esperimento. La ripetizione, no? Dopo che ripeto, cerco di dedurre dalla ripetizione delle leggi costanti, presenti in questo fenomeno. Se io alzo un corpo da terra e gli tolgo la forza che ho applicato per tenerlo, quel corpo va dall'alto verso il basso. Ho provato con la penna. No, non voglio provare con gli occhiali, se non si rompe. La stessa cosa. va dall'alto verso il basso. Però poi mi accorgo che questo arriva più veloce, questo meno veloce, forse questo è più veloce, questo no. Dico, ah, da cosa dipende? Mo proviamo, mettiamo una cosa più pesante di questa. Questo è più veloce di quest'altro. Quindi dipende dal peso. E non solo, poi faccio tutti gli esperimenti, no? Deduco delle leggi che poi diventano universali. E arrivo alla legge che mi spiega il fenomeno. Tutte le volte che voglio parlare di questo, devo far riferimento a quella legge. Va bene, più o meno, veloce veloce, d'accordo? Non è soggetto a questo tipo di analisi. Non è soggetto a questo tipo di analisi, non è fotografabile, è che volevo dire, d'accordo? Non si può fotografare dove vuole e quando vuole lui. Va bene, io velocemente ve le dico le cose velocemente, cercando di essere chiaro. Però, allora, quindi abbiamo fatto anche questo. Qui c'è un elenco, vedete come è costruito dal punto di vista letterario, è perfetto. È un frammento che mostra anche le sue stigmate della trasmissione orale. Qual è? Vedete com'è fatto. Cristo morì per i nostri peccati. A. Secondo le scritture. B. E che fu sepolto. C. Poi, e che è risorto il terzo giorno, A primo, secondo le scritture, B primo, e che apparve a Cefa, quindi ai dodici, C primo. Vedete, si corrispondono. Tu lo ricordi benissimo questa memoria. Lo ricordi a memoria, non c'è bisogno, noi non siamo abituati tanto, ma senza fare tanti sforzi. Te lo ricordi. Dopo di questo, che c'è? Un elenco di delle apparizioni. Ho messo incompleto. Perché ho messo incompleto? Vediamo, leggete. Guardate, ogni tanto mi alzo. Perché ho messo il punto interrogativo? Io, secondo me, questo è un elenco incompleto delle apparizioni. Prima Corinzi, sempre. Subito dopo. In seguito apparve a più di 500, io dico che faccio la domanda, è incompleto? Oppure no, è completo? Stando a quello che noi sappiamo?
Sì, è incompleto.
Perché? Chi manca?
Le donne.
Paolo, non parla delle donne, quindi toglie un gruppo molto importante, come vedremo nei racconti dei Vangeli, però ne aggiunge altri che i Vangeli non c'hanno. Quali? 500, tutti in una volta. Qualcuno è morto, altri vivono. Abbiamo detto che stando alla storia sono passati da quando scrive queste cose, e adesso siamo in tempo reale, la scrittura, no? Quando scrive, e cioè siamo al 56, 57, ha sentito parlare di queste cose quando? Il 35, sono 20 anni. È possibile che, pure se la durata della vita media allora era molto più bassa dell'attuale, però dopo 20 anni persone che avevano 30 anni potevano ancora campare, insomma. O persone che avevano 20 anni, è certo che campavano. O persone ancora più piccole erano vive. Qualcuno è morto, dice Paolo. Vedete un po' la precisione, eh? Un altro frammento proprio di cronaca storica. Perché lo dice? Attenzione, che lui sta scrivendo a una comunità. Cioè, perché? Perché dice questo? Alcuni sono vivi, alcuni sono morti. Che impressione ci dà? Dice, se volete verificare, potete verificare. Chiedete ai testimoni oculari. Io vi dico che ci sono. Cercate. Interrogateli e ve lo diranno. Bellissimo pure questo passaggio per noi, eh? I testimoni oculari, quello che hanno visto. Vedete Paolo? Allora, Inoltre apparve a Giacomo, avete visto il sussidio, l'apparizione a Giacomo, chi poi fosse questo Giacomo è tutto un discorso a parte, eh? Se è il figlio di Zebedeo, se è il capo, tra virgolette, della Chiesa di Gerusalemme, se è l'autore presunto della cosiddetta lettera di Giacomo, è un grosso problema, eh? Però c'è un'apparizione a un tale che si chiama Giacomo. Allora, ultimo fra tutti, apparve a me come un aborto. E questo che ci dice questo? Prima di tutto che Paolo dice che l'apparizione che ha visto lui, come si è fatto vedere Gesù a lui, è la stessa maniera con la quale si è fatto vedere a tutti gli altri. D'accordo? È uguale. E quindi ha lo stesso valore, eh? Ha lo stesso valore per lui. Certo, poi umilmente dice io non aborto, sono gli ultimi, però poi sentite che con ho perseguitato, per grazia di Dio però, sono quello che sono. E la sua grazia in me non è stata vana, eh? Quando vuole e come vuole. Quindi da una parte si aggancia ancora alla storia.
Però scusa, perché mi si definisce una donna? Perché questa parola non è entrata mai nel
campo di un po' perché è l'ultimo, lo dice subito dopo, è perché lui ha perseguitato. Non entro nel merito ma della parola. Esatto, esatto. E sono quello che sono, eh? Anzi, ho faticato più di tutti, eh? Ora, si riaggancia al passato, ma ci proietta al futuro e ci dice che cosa? Che quel tipo di esperienza, che è dono di Dio, si può ripetere. La sua, agganciata al passato, è autorevole perché è apostolica, ma proiettata al futuro ci dice che non è che siamo noi che poi chiudiamo le possibilità a Dio di quando vuole, come vuole, farsi vedere. Eh? Ci dice anche questo. E Paolo lo dice pure agli altri. Allora, adesso un cantico, Filippesi 2, 6, 11, si è tutti d'accordo nel dire che questo è un inno liturgico della prima comunità che Paolo ha fatto suo, ha inserito nella lettera ai Filippesi. 2:6-11. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, come lo sappiamo, no? Prima, com'era? Oh, vi ricordate tutta la traiettoria dell'inno? Ascendere, 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 ascendere fino all'ultimo gradino possibile per uno che vive qui, alla morte. È la sottolineatura a penna rossa e blu di alla morte e alla morte di croce. Cioè significa che dietro quel gradino, quello è l'ultimo gradino che ti porta al fondo, non c'è più nulla e soprattutto non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Più giù di Gesù non c'è più nessuno. Ha raggiunto la posizione più bassa possibile. E questo ci dice delle cose molto belle, no? A noi che facciamo la gara guidati da altre immagini pure possibili ed evangeliche, Gesù che guida, no? E questa viene a equilibrare il tutto. Gesù guida ma anche chiude la fila. E sapete che significa? Che se Gesù ha raggiunto l'ultimo gradino, tutti quanti noi gli stiamo davanti, ma gli stiamo davanti tutti. Nessuno di noi può raggiungere un gradino ancora più basso rispetto a Gesù. È impossibile. Questo dice San Paolo, no? E così facendo lui dà la possibilità a tutti di risalire. No, è chiara l'immagine, fratelli, è bellissimo. Cioè, se Gesù è sceso fino alla fine, poi risale. Se invece non fosse sceso fino all'ultimo gradino, si fosse fermato 3 gradini prima, tutti quelli secondo, terzo, secondo e ultimo gradino sarebbero stati fuori dalla sua azione salvatrice, no? E invece siamo tutti davanti, quindi ci può portare tutti con sé il movimento di ritorno, no? Sceso, 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 pum, fino alla morte di croce, il punto più basso per un uomo possibile su questa terra, e poi di lì è risalito. Per questo Dio lo esaltò. Vedete, non dice risorge, lo esaltò. Usa quest'altro verbo, no? Lo innalzò. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Ecco il punto alto, è Dio. Ma è successo qualcosa però. In tutto questo percorso è successo qualcosa. È sceso, ha raggiunto il punto più basso. Tutti noi abbiamo la possibilità di seguirlo per raggiungere il punto più alto, che è quello che aveva alla destra del Padre. È bellissimo questo. Pensate un po', riflettete, se le cose stanno così, come facciamo noi a disprezzare qualsiasi essere umano qui sulla terra? Con quale ardire, con quale coraggio? Tenetelo sempre presente, no? Poi questo percorso che è teologico si deve riempire di uomini, di fatti, di storia. Non c'è nessuno che è andato più giù di Gesù. E non c'è nessuno che non possa ritornare in cielo con Gesù, fin quando è su questa terra. La nostra vita ad escludere, no? Ad escludere. La nostra vita è ad escludere, a rintanarsi sempre in gruppi, gruppuscoli che escludono, no? Non è questo che San Paolo intendeva. Va bene, in questo inno, l'interpretazione delle scritture, come abbiamo detto che funziona l'interpretazione, no? Avete visto Paolo pure? L'evento, le scritture e poi l'invito alla conversione, l'invito che ci coinvolge. Ecco, in Filippesi c'è l'evento, c'è quello che ci coinvolge, perché come fai a rimanere? Ma soprattutto perché Paolo mette quell'inno per dire che dobbiamo essere come Gesù. Guardate al percorso di spogliazione, di svuotamento di Gesù, perché quello deve essere il vostro stesso percorso, il capitolo 2 di Filippesi, no? L'introduzione, quello deve essere lo stesso vostro percorso, quindi il kerygma celebrato, lo esaltò, è sceso e poi lo esaltò, manca, sembra, che cosa? Il riferimento alle scritture, esplicito, ma confrontando Isaia 53,12, questo è il cantico del servo di Yahweh, la pagina della scrittura che sapete ormai, li sapete, che il Nuovo Testamento ha usato moltissimo. Gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Avete visto? somiglia con il versetto 7. E poi 52:13. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Qui ha due verbi uguali, con i verbi che si usano nel Nuovo Testamento. Con versetto 9, no? Dio lo ha esaltato. Sì, non viene citato esplicitamente, ma il retroterra scritturistico è stupendamente presente, Nutre le immagini. Oh, ricordatevi che Paolo era un rabbino, di quelli proprio bravi bravi, e poi lo mostra la sua vita. Quindi la Sacra Scrittura, l'Antico Testamento lo conosceva perfettamente. E come una polla che sgorgano, viene fuori, senza che lui abbia bisogno di citare ora questo o quello. Viene fuori. Allora, terza fase, i discepoli raccontano la loro fede, i racconti evangelici, ed è l'oggetto della nostra settimana biblica. Possiamo fare questa veloce distinzione per adesso. I racconti della tomba, no, come sta scritto, c'è stato un errore di battitura. I racconti della tomba, aperta e, chiudi parentesi, vuota. La parentesi la dovete anticipare dietro e. Avete capito? I racconti della tomba vuota, però io ci ho aggiunto aperta e vuota. Poi, i racconti di apparizione per costituire i testimoni ufficiali. Chi sono i testimoni ufficiali? I dodici, gli apostoli, Quindi apparizioni per loro, per costituirli testimoni ufficiali. I racconti di apparizione ad alcuni discepoli, l'esperienza cristiana, non cristina. Cristiana. Allora, sarebbe i due discepoli di Emmaus, Maria Maddalena, bellissimi episodi, che ci regaleranno grandi soddisfazioni spirituali quando le leggeremo. Quindi, questa divisione per adesso, ma possiamo pure dividerli come facciamo nell'altro foglietto riguardo al luogo delle apparizioni. Per adesso ci basta questo. Allora, primo foglietto da parte. Riprendiamo. Siamo partiti da che cosa? Che siamo sorpresi adesso, con fatti alla mano, della varietà dei modi con cui si parla nel Nuovo Testamento della risurrezione di Gesù. Questo che mostra? Che la risurrezione, il fatto della risurrezione, penetrava e modellava tutti gli ambiti dell'esistenza cristiana. Abbiamo visto l'annuncio carismatico, abbiamo visto la celebrazione, abbiamo visto la vita morale. Gesù è risorto, pensate alle cose di lassù. Non pensate alle cose della terra, più che altro Colossesi, non quello che leggiamo, abbiamo letto la notte di Pasqua, no. Pensate alle cose, pensate in maniera di uomini e donne che credono che Gesù è risorto, il crocifisso è risorto, pensate a quella maniera, non secondo il mondo, le cose di qua giù, Le prime comunità cristiane hanno capito se stesse a partire dalla fede nella risurrezione. Capite? A partire dalla fede nella risurrezione hanno avuto comprensione di se stesse, chi erano, che facevano, qual era il loro scopo di vita. E in questa fede hanno trovato la forza e il coraggio. No, adesso non ci stanno più sui foglietti, Poi faremo una nota sul terzo giorno secondo le scritture, poi leggeremo ancora quell'ultima finestra. Quindi in questa fede nella risurrezione hanno trovato la forza e il coraggio per interpretare la propria vita e per fare le proprie scelte. Una domanda cattiva. Qual è la cosa più importante della vostra vita? Con coraggio e sincerità, non dovete rispondere a me, rispondete a voi stessi. Qual è la cosa più importante della vostra vita? Allora, le comunità cristiane, le prime, hanno capito la propria vita a partire da questo evento. E a partire da questo evento hanno fatto le proprie scelte, non solo quelle liturgiche o celebrative, hanno fatto le loro scelte di vita, di vita, e vita intendo dal mattino alla sera, compreso la notte, ogni istante, ogni momento, le scelte di vita. Va bene? Quindi questo cammino che abbiamo fatto, un po' faticoso, però bello, vedete, bello, per tornare indietro è sempre molto molto bello, e ci dice che queste comunità hanno compreso se stesse, e dentro la comunità ognuno ha compreso se stesso a partire da questo evento. San Paolo nel capitolo 15 lo dirà chiaramente. Ma se voi non credete nella risurrezione, ma voi che cosa credete? La vostra fede che com'è? È vuota. Non ha nessun valore. E invece loro, ecco, San Paolo che richiama i Corinzi. I Corinzi, oh, ma voi in cosa credete? Perché ha sentito, no, di problemi, di discussioni. Adesso lo vedremo. Quindi la forza, non ho usato a caso questi termini, la forza è il coraggio di interpretare la propria vita. La forza è il coraggio, perché ci vuole forza e coraggio. Abbiamo sentito l'annuncio cristiano, era fatto con parresia, forza, coraggio, autorevolezza. Il Nuovo Testamento quindi parla molto della risurrezione, ma attenzione, una caratteristica. Avete visto il modo umile? E vedete, i noi filippesi, no? Hanno presentato Gesù nella sua discesa in maniera, dice, è l'uomo più umiliato e obbrobrioso della terra, Gesù. È il maledetto, Galati, capitolo 5, è il maledetto che pende dal legno, secondo la legge del Deuteronomio, Ma poi è risalito. Ne parla sempre la comunità cristiana in modo umile, discreto, sobrio. Ricordatevi queste parole. Umile, come Gesù è umile. Discreto, come Gesù è stato sempre discreto. Sobrio. Bando alle stupidaggini e a quello che è fronzolo, superficie. Bisogna ricordarsi, sembrano insegnarci i nostri fratelli cristiani a cui dobbiamo questi libri, che siamo davanti a un mistero, e siccome è un mistero, alle sue soglie bisogna che ci arrestiamo. È un mistero. Bando quindi ad inutili fantasie, inutili fantasie. Il credente deve sapere ciò che è necessario. Tutta la realtà umana, tutta la realtà umana è chiamata alla vita, come Cristo. Molte domande ci si poneva davanti alla risurrezione. Non mancavano resistenze, fraintendimenti, incomprensioni, non mancavano tentativi di ridurre la novità della risurrezione agli schemi consueti che avevano in testa, dovuti alle proprie tendenze religiose, culturali, filosofiche. Per esempio, i fedeli di Corinto erano greci. E che pensavano? Pensavano anima e corpo. Che c'è l'anima e c'è il corpo. Come la pensiamo noi? Diciamo la com'è. Che quando si muore l'anima vola candida verso il cielo e il corpo, bruttino, ahimè, poi dipende, dipende dalle varie posizioni qui sulla terra, ma sempre, e se non era bruttino prima di morire, lo diventerà, poverino, là, a marcire, in mezzo ai vermi. Poi, è così che la pensiamo, i Corinti, più o meno, è San Paolo che si arrabbia, dice, oh, non è così. Non è così, quindi leggete quel capitolo, il capitolo 15, non è così. Il corpo, quell'appunto che vi ho messo nella cartella, non è il carcere dell'anima, il cattivone che costringe la verginella anima a subire affronti di tutti i generi. Non è quello che mette alla prova la nostra anima, il corpo, la mette alla prova continuamente per farla cadere, questo dualismo, no? Dentro di noi. Anche i Corinti, più o meno, pensavano queste cose, e Paolo dagli addosso ai Corinti, no? Con addosso nel senso buono, Oh, cercate di capire. Quindi fraintendimenti dovuti a idee, impostazioni culturali, filosofiche. Ma del resto anche l'uomo d'oggi si pone tante domande riguardo alla risurrezione. Siamo noi qui, ci poniamo tante domande, è vero? E sono domande da prendere in grande considerazione. Ma ce le porremo leggendo i racconti evangelici. E cercheremo di dare delle risposte. Attenzione, avete visto che c'è uno stretto legame che fa la prima comunità cristiana. Quale? Passione e risurrezione. Devono andare sempre insieme. Vedi gli annunci che Gesù fa nei Vangeli sinottici, gli annunci. Quando Gesù annuncia, ritorneremo molte volte su questo, che annuncia che cosa? Che dice ai discepoli mentre cammina? Dice, io risorgerò, forza, con la bandiera in mano, non vi preoccupate, risorgerò. Un momento, prima dice però, io vado a Gerusalemme e lì descrive poi la sua passione, la sua morte. Il terzo giorno risusciterò. È lui che ha presentato così. È la prima comunità cristiana, dopo aver dimenticato questi preannunci, queste predizioni, poi non se ne è scordata più. Dici, come ha dimenticato? Poi vi farò vedere che hanno dimenticato. Poi Gesù, risorto, li ha aiutati a ricordare. E da allora non si sono più scordati. La prima comunità cristiana domanda, e la nostra comunità cristiana che ha fatto? Se lo ricordo o se l'ho scordato? Quello che Gesù ha detto.
Che ha detto? Per dire che ce l'ha scritta di chi?
Preannunciando la sua passione e la sua risurrezione. tenendo insieme le due facce della stessa medaglia. I racconti della passione nei sinottici e in larga parte anche in Giovanni seguono lo stesso schema narrativo. Cioè seguono gli stessi episodi in ordine, così come sono, in tutti e tre. Pure Giovanni, a partire dall'arresto, più o meno, segue lo stesso canovaccio narrativo. Invece quelli della risurrezione, vi accorgerete che sono molto, molto diversi tra di loro. A parte un particolare, ciò che riguarda le donne. Più o meno, si somiglia. E nonostante in questi racconti c'è sempre la preoccupazione di collegare il risorto con il crocifisso, non si comprende la passione senza la risurrezione e neppure si comprende la risurrezione senza la passione. Quindi le due facce di un medesimo evento. I rapporti fra Antico Testamento e risurrezione, come li potrei definire? In maniera quasi paradossale in quello che scrivo adesso. Continuità imprevedibile tra Antico Testamento e l'evento risurrezione, no? Che cosa c'è? C'è la continuità, eh sì, perché la risurrezione è il termine di tutta quella storia e quel progetto e disegno di Dio. Però è imprevedibile. Devi fare uno sforzo per cogliere questa continuità. Devi leggere attentamente e cogliere il filo d'oro che attraversa l'Antico Testamento e che porta a Gesù. Ce lo farà fare il risorto, eh? Quindi servono anche a questo i racconti della risurrezione. Gli evangelisti, attenzione, adesso l'ultima nota introduttiva, vi accorgerete che si sono permessi molta più libertà per i racconti della risurrezione rispetto, abbiamo detto, per esempio, i racconti della passione e morte. Sì, essi sono più attenti agli aspetti teologici qui di questo avvenimento che ai suoi aspetti fattuali, quelli della cronaca, no? Anche se ovviamente ne affermano con energia la realtà e la concretezza, diciamo la storicità, ne abbiamo parlato, eh? Sono più liberi, però a partire da fatti che loro ci tengono a farci sapere che sono reali e anche storici. Abbiamo introdotto i nostri racconti. Oggi pomeriggio cominceremo con Marco, l'evangelista Marco. Fra oggi e domani sera dovremmo fare Marco e Matteo, se ci riusciamo. Perché poi Luca un pochino più lungo e Giovanni pure. E quelli ci prenderanno un pochino più di tempo. Quindi adesso celebreremo l'ora media, vero padre? Allora, l'ultimo, visto che ci vuole ancora, si è terzo giorno secondo le scritture, l'ultima finestra di questo foglietto, si è d'accordo nel vedere il punto di partenza di questa formula in Osea 6:1-2. Gli israeliti, scossi dalla predicazione del profeta, organizzano una liturgia penitenziale. Poi leggete il testo, eh? Due giorni, tre giorni, significa qui, in quel contesto, in poco tempo. In Osea significa in poco tempo. Ma all'epoca di Cristo la formula aveva preso un senso teologico. Ecco come il Targum interpreta questo versetto di Osea. Il Targum, traduzione, significa, eh? All'epoca di Gesù l'ebraico doveva essere tradotto, altrimenti non lo capivano. perché parlavano, non parlavano l'ebraico antico, parlavano il dialetto aramaico. Gesù non parlava l'ebraico antico, quello di Isaia e di Geremia, parlava il dialetto aramaico. Quindi c'era bisogno di queste traduzioni che facevano quelli che conoscevano la lingua ebraica antica, il Targum. I Targumim sono delle traduzioni, però non dando traduzioni strette strette, anche molte volte parafrasi dei testi, a livello interpretativo soprattutto. Ci farà rivivere nel giorno delle consolazioni che devono venire, nel giorno in cui farà rivivere i morti, ci farà risorgere e noi vivremo davanti a Lui. Un commento rabbinico su Genesi 22,4 afferma: il terzo giorno, cioè quello nel quale la vita viene restituita ai morti, secondo quanto è scritto in Osea, il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo davanti a Lui. All'epoca di Cristo, quando si parlava del terzo giorno, secondo le scritture, non si voleva dunque intendere una semplice annotazione cronologica, cioè dopodomani. Ci ho spiegato? Bensì un contenuto teologico, cioè quello che noi chiamiamo il giorno della risurrezione generale, alla fine dei tempi. Questo credevano. Voi leggerete gli appunti sulla risurrezione al tempo di Gesù che credevano, Credevano nella risurrezione, non tutti nemmeno, i farisei, nella risurrezione alla fine dei tempi, quella generale. Quella di Gesù non è risurrezione generale, ma è personale. Diversa, quindi, capiamo. Quindi il terzo giorno intendeva la risurrezione generale, alla fine dei tempi. Dicendo che Gesù è risorto il terzo giorno, secondo le scritture, i discepoli non intendono dare una data. Non si sa quando abbia avuto luogo l'evento. I testi dicono solamente che la domenica mattina le donne hanno constatato che la tomba era vuota, ma intendono proclamare la loro fede. Il giorno della risurrezione generale, il terzo giorno, è già arrivato con la risurrezione di Gesù. La nostra risurrezione è già realizzata, sta dietro a noi. Mi sono spiegato? Quindi quando intendete il terzo giorno, non vi mettete a fare i calcoli. Non è prima di tutto quello, È il contenuto che veicola questa affermazione, il terzo giorno, è quello della risurrezione. Gesù è risorto il terzo giorno.